24 mattino.
Bentornato Spezia, finalmente. Mi è venuta un'idea, potresti recuperare il sabato. On the leather couch, exercising
demons, no keeping secrets. Oh. Buono, buono, buono. Bentornato, però c'è stata la splendida Giulia Crivelli nei giorni scorsi che, caro Paolo Mieli, tra l'altro ti ha chiesto per... è stata interposta persona con gli ascoltatori perché ha detto un libro sulla Russia. Non so se l'hai...
Vabbè, no, te lo do, però aspetta, te lo do alla fine perché così... chi è interessato, questi ascoltatori che scrivono Giulio Crivelli, hanno scritto anche a me, prendono carta e penna e se lo segnano, perché sì, sennò continueranno a chiedere dicendo ah, l'hai dato troppo in fretta, quindi prendete carta e penna e alla fine ve lo do. E invece comincio, innanzitutto bentornato, devo dire con Giulio Crivelli mi sono molto divertito, però sono contento che tu sia tornato perché ti voglio bene, non lo so perché mi sono affezionato, anche se sei veramente antipatico certe volte.
No, credo stessi per dire un
oggi
credo.
Sì, buono. No, antipatico con me. Allora, oggi apro, come mi capita spesso, su una notizia che sui giornali non c'è perché non può esserci, perché è accaduta poche ore fa, che Rodrigo Duterte è stato arrestato all'aeroporto delle Filippine. Chi è Duterte? È l'ex presidente delle Filippine, è stato presidente dal 2016 al 2022, prima era stato sindaco di Davao, un presidente molto importante, aveva un mandato della Corte Penale Internazionale. Ora voi capite perché è importante questa notizia, perché è stato arrestato a Manila su un mandato della Corte Penale Internazionale, perché durante la sua, sto leggendo la New York Times che dà enorme importanza proprio per questa presenza, lo ripeto per la terza volta, della Corte Penale Internazionale, che è la stessa che ha incriminato per identici crimini contro l'umanità sia Putin che Netanyahu. Racconta che era noto come il castigatore. Il New York Times ripubblica anche un'intervista aggiornata, ma che aveva pubblicato, me la ricordo, qualche mese fa, a uno che aveva ucciso per conto di Duterte un sacco di persone nel corso di una campagna antidroga, sembra che si sia macchiato di 30.000 uccisioni. Noto che un giornale del Manila Times, ovviamente mi sono andato a guardare su internet i giornali delle Filippine, fa un editoriale contro la Corte Penale Internazionale, però è un editoriale chiaramente scritto prima, era contro il mandato, ma non c'è la notizia dell'arresto perché è di poco tempo fa. Una cosa per cui era noto Duterte era anche la sua polemica costante contro la Chiesa e contro questo Papa, dicendo che la Chiesa è l'istituzione più ipocrita del mondo, perché la Chiesa era in primo piano a fare una campagna contro il suo modo di disinvolto, diciamo così, di lottare contro la droga. Lo lascio lì. Oggi giornata invece per quello che riguarda le trattative, in cui si aprono trattative dappertutto, mi ha incuriosito un articolo del Kif Post dove dice, ma insomma vi è chiaro che l'argomento delle trattative per quello che riguarda l'Ucraina è che sia Trump che Putin vogliono che Zelensky si tolga di mezzo. E a questo proposito, non collegato all'articolo del Kif Post, c'è un articolo di Paolo Brera su Repubblica, a pagina 2, dove dice l'ultima mano di Volodymyr, se fallisce in Arabia rischia l'esilio o lo scenario Allende. Poi Brera commette un piccolo errore perché dice che Allende fu ucciso dai golpisti, in realtà si uccise, ma insomma è una cosa qualsiasi, non è un errore. Insomma, il risultato fu la morte, ed è la seconda volta che sui giornali, ti ricordi, ti avevo segnalato quell'articolo di Aldo Cazzullo che diceva vedrai che qua alla fine lo uccidono. Io li registro ogni volta che vedo comparire su un giornale italiano o straniero la notizia della possibile morte di Zelensky, uccisione di Zelensky, te la segnalo. A proposito di Zelensky, qui in Italia impazza il dibattito. dibattito sulla posizione che la sinistra italiana, Elly Schlein, ha preso su, diversa da quella di tutti gli altri partiti socialisti europei. Noto che in un articolo di Carmelo Caruso sul Foglio si dice quella di Elly, che Francesco Boccia avrebbe detto, virgolette, quella di Elly Schlein è una forte leadership reputazionale. Quindi grazie a questa forte leadership reputazionale,
sì,
ha preso una posizione diversa da quella di tutti, dico sì, tutti gli altri partiti socialisti europei. Oggi sul Corriere della Sera Francesca Basso intervista Javi López, che è lo spagnolo socialista, uno dei vicepresidenti del Parlamento europeo, e dice: io capisco le obiezioni della Schlein, ma il piano di armi è almeno un primo passo. Ma niente, lei è contro il piano di armi e si è adeguato, e questa è per me, ai miei occhi, la notizia del giorno, anche Michele Serra, che ha lanciato l'iniziativa,
la grande manifestazione del 15 marzo, no?
La grande, grandissima, secondo me sarà grandissima davvero, sì. E a un certo punto di un articolo, dal giorno in cui ha lanciato questa iniziativa, cosa che mi ha insospettito, ogni giorno Serra, o per scritto o in televisione, sì, ha meglio definito, ecco, ha chiarito i termini della sua cosa, fino a che oggi, dentro un articolo molto lungo di ulteriori chiarimenti, dice, leggo: credo che nessuna delle persone che saranno in piazza ignori che la risposta armigera formulata da von der Leyen cozzi tristemente contro i valori fondativi dell'Unione Europea. Ora la rileggo. Sì. Credo che nessuna delle persone che saranno in piazza ignori che la risposta armigera formulata da von der Leyen cozzi tristemente contro i valori fondativi. Finirà che questa manifestazione, sì, a favore dell'Europa. Ripeto, questa manifestazione nasceva dopo l'aggressione di Trump e Vance a Zelensky, per dire: sì, ma non importa Trump e Vance, ci siamo noi, c'è l'Europa che, sì, difenderà Zelensky. Adesso stiamo ripiegando su una cosa che sì, difenderemo Zelensky, ma quando avremo l'esercito europeo? Sì. Siamo tornati a quello a cui eravamo,
sì, ho visto,
3 anni fa.
Ho visto,
l'esercito, sì, europeo. Sì. Io mi adeguo, sì, io sai, sono di quella parrocchia così, da quando così ero piccolo.
Vabbè, del resto, scusa, lo dici da tempo, qua, perché ho visto le dichiarazioni di ieri di Serra che diceva: siamo contro questo piano di riarmo di Ursula von der Leyen, ci vuole una difesa comune europea. E come dire, no? Figuriamoci.
È proprio quello che, per cui a Pasqua anche io, sì, mi appenderò una sedia, una tenda, una sedia, mi appoggerò, sì, su una sedia e dirò con aria ispirata: qui aspettiamo l'esercito, sì, europeo. I giornali hanno calcolato che perché ci sia l'esercito europeo, ammesso che, sì, ci sia una determinazione fortissima, ci vorranno una 15-20 d'anni, e quindi nel frattempo, sì, la fine di Zelensky.
Ma poi, posso dirti una cosa? Io non so, dimmi, se sarai in piazza sotto le insegne,
sì,
di Serra contro
la von der Leyen.
Ma perché oggi leggevo con un sorriso sia il pezzo di Andrea Scanzi sul Fatto, sia uno degli editoriali del Foglio, che dice: là dentro c'è di tutto, cioè da Calenda a il pacifismo più totale. Cioè, sì, sta diventando una cosa un po' confusa.
Ci sono anche quelli che se ne vanno. Sul Fatto c'è Alessandro Marescotti, celeberrimo attore, credo che sia l'attore, no? Domenico Gallo, Luisa Morgantini, Monsignor Giovanni Ricchiuti, padre Alex Zanotelli, sì, tutti questi dicono: no, noi non veniamo, perché non gli basta neanche l'ulteriore precisazione di, sì, Serra. Ti ripeto, secondo me di qui a sabato ci saranno altre precisazioni, che si dirà che, sì, la Callas deve essere mandata via. Ho notato, riguardo alla NATO e non l'Europa, ho notato l'ironia di Stefano Folli, che dice: l'ombrello della sicurezza, ossia l'Alleanza Atlantica, si è trasformato in un ombrellino colorato. Insomma, sullo stesso giornale di Serra ci prende in giro, a noi quelli che ci, sì, adeguano come me, e avvertitemi, perché siccome io adesso sarò in viaggio in questi giorni, sì, se alla fine bisogna organizzare anche un attentato a Ursula von der Leyen, sì, capisci? Perché ha osato proporre, sì, che in attesa dell'esercito europeo si faccia qualcosa adesso che sia fattibile in tempi più rapidi. Io sono disponibile anche a far parte dei cospiratori. Conte, che è più furbo oggi, va a Strasburgo per marcare stretto i dem e far valere la sua posizione, che è ben nota, e questo è il segnale.
Oh, propone un ascoltatore per decidere un po' le basi della manifestazione una pericena. Però è rischio, noi sappiamo che è rischiosa la pericena,
noi... Ma la pericena, noi la pericena lo odiamo. Invece quella che mi ha interessato, passiamo ad altro perché tanto ci sarà un capitolo al giorno, è un articolo di Stefano Zurlo, bellissimo come tutti gli articoli di Stefano Zurlo, sul giornale, che è andato a pescare Formigoni, che oggi torna alla Camera come relatore di un convegno sui visionari, e lui lo ammette, dice: guardate, la politica è come una droga, e io vado al convegno sui visionari, te lo raccomando, sì. Tu ci vai al convegno sui visionari? Io...
ma non credo di essere impegnato, che giorno è non mi ricordo, no, ma
adesso oggi.
Oh, no, non ce la faccio, non ce la fa, troppi impegni
appena finisci.
Troppi,
ma mi ha fatto ridere perché ieri ho letto sul Corriere della Sera, me l'ero tenuto per te perché sapevo che ti sarebbe piaciuto, che un sacco di ex ministri capi di partito, Marta Cartabia, Enrico Giovannini, Giorgio Vittadini e tante altre persone, Marco Bentivogli, l'ex sindacalista della CISL, hanno organizzato un convegno proprio nei giorni della manifestazione, il 15 e il 16, e gli hanno chiesto: ma lanciate un nuovo partito? Dice: no, noi non lanciamo un partito, lanciamo uno spartito. E in che senso? Dice: beh, una cosa per il migliore, nuovo partito, un nuovo spartito basato sulla fraternità, un piano B perché basato sulla competizione, insomma una serie di chiacchiere che non ti sto a raccontare. Ma mi piace la cosa più onesta da parte di Formigoni, più dissimulata da parte di Cartabia e Giovannini, è che una volta che tu sei entrato in politica quella droga non te la togli più, perché sì, l'idea che torni in famiglia, che vai nella casa di campagna con tuo marito, tua moglie, sì, e a guardare i passeri, e poi quando vai a cena dico: ma lei che fine ha fatto? Come mai? Non la vedo più, ce ne vorrebbero ancora di persone come lei.
Faccio incarichi, qualche consulenza, eccetera.
Ma non bastano, perché tu spieghi l'incarico e vedi la faccia dell'interlocutore perplessa su questi incarichi di cui non ha avuto notizia attraverso i media, e poi soprattutto non vuoi andare in campagna con tuo marito e tua moglie a guardare i passeri, a vedere come crescono le azalee e come finiscono le azalee, e quindi gli dici che c'hai un convegno il 15.
Ma no, guarda, posso dirti una cosa? Io non penso che sia così. Io penso che ci sia veramente una volontà, per così dire, di far bene al paese,
di contribuire al bene al paese, di far bene al paese. E solo che di queste cose non se ne sa niente, ce ne sono a miliardi. Sia i visionari di Formigoni, sia il partito che è uno spartito di Cartabia, Giovannini, Vittadini, Leonardo Becchetti e non so quante altre, ma che vabbè, però io fossi loro me ne andrei anche ogni tanto in campagna. I giornali sono pieni ancora di quelle cose opache, che il seguito della morte d'infarto di Carmine Gallo. Ti informo solo facendotene un rapido elenco, la morte di Catricalà, te lo ricordi?
Sì, certo.
Nel 2021, l'ex presidente dell'antitrust, sembra, secondo Thomas Mackinson sul Fatto Quotidiano, ombra di estorsione, il noto giurista registrato di nascosto e accusato da un cliente una settimana prima del colpo di pistola. I conflitti, questo invece è il Domani con un articolo di Stefano Iannaccone e Nello Trocchia, i conflitti di interesse di Pisani, il capo della polizia. Nel 2010 l'attuale capo della polizia ha firmato una relazione di servizio sul suocero morto 8 anni prima, un rapporto che certificava condizioni particolari di lavoro grazie alle quali gli eredi hanno avuto indennizi. Insomma, quell'Italia un po' oscura di ricatti,
torbida, minacce,
vicende giudiziarie, quella, l'Italia torbida c'è ancora, avrà il suo adeguato spazio, ed è arrivato il momento che ti dica il libro.
Sì.
Allora, questo mi hanno aiutato amici ascoltatori, perché di libri sulla Russia ce ne sono tanti, me ne hanno segnalati tantissimi, e io ne ho scelti due, va, che sono quelli scelti da due amici carissimi. Uno è Vita e destino di Vasily Grossman sulla Seconda Guerra Mondiale, pubblicato da Adelphi. Ve lo assicuro, è un libro meraviglioso,
bellissimo,
dove capite,
sì,
non solo. E l'altro di Orlando Figes, che si chiama La danza di Natasha, pubblicato da Einaudi, che è una storia della cultura russa dal XVIII al XX secolo. Quindi ve li ripeto, segnatevi: Vasily Grossman, Vita e destino, Adelphi, Orlando Figes, La danza di Natasha e Einaudi. Ringrazio anche gli amici che me li hanno segnalati.
Benissimo.
E io e te ci sentiamo domani.
Domani.
Ma tu questa... vai in casa in campagna con la moglie,
sì,
ho un convegno.
No. Io vado in casa in campagna, io vado in casa nemmeno in campagna, ora forse questo fine settimana.
Perché non sei fatto... drogato dalla politica.
Visto che mi sono fatto il fine settimana fuori, faccio il fine settimana a casa.
Un partito o uno spartito?
Nessuno dei due. Io sono qua, tranquillo, sereno. No, come
va a giocare a tennis?
Vado a
che
giocare
non
a
so.
Credo proprio di sì. Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao,
ci sentiamo
giornata.
Domani. Ciao, ciao, ciao.
24 mattino.
Dunque, la questione che affrontiamo oggi è una questione che naturalmente ha a che fare con un fatto politico. Ossia quello che sta succedendo in Romania, dove la commissione elettorale con 10 voti a favore e 4 contrari ha respinto la candidatura di Calin Georgescu alle presidenziali del 4 maggio. Come sapete, le elezioni in Romania erano già state annullate nella prima tornata, nel primo turno, quando Georgescu era risultato primo con il 22% delle preferenze. Le aveva annullate la Corte Suprema a causa delle accuse di innanzitutto ingerenza russa a favore di Georgescu, ma soprattutto la violazione di alcune regole che hanno a che fare, per esempio, con la provenienza del denaro servito a Georgescu per la campagna elettorale. Il tema è questo, naturalmente. Adesso ci addentreremo e cercheremo di capire un po' più nel dettaglio. Il tema più largo è come difendere la democrazia, ossia, come scrive, dicevamo oggi, Battistini sul Corriere della Sera, difenderla nelle urne o dalle urne, agire come suggeriva invece un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666 riutilizzando un'espressione piuttosto fortunata che era stata scelta da Emmanuel Macron: agire come dei carnivori, e quindi quando ti trovi di fronte a un tentativo di ingerenza russa, tanto per dare un'idea, o agire come degli erbivori e quindi lasciarsi passare sopra tutto questo. Come capite, è rilevante perché la Romania è un paese dell'Unione Europea. In questo momento di questo ci pare che si discuta molto poco, però tutto deve partire dai fatti. Saluto Veronica Angel, che è ricercatrice di scienza politica all'Istituto Universitario Europeo di Firenze ed è romena, tra l'altro, ovviamente esperta di questioni che riguardano il suo paese d'origine. Buongiorno Angel e benvenuta ai nostri microfoni. Eccoci.
Sì, buongiorno.
E buongiorno Massimiliano Panarari, che è professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia. Panarari, bentornato.
Buongiorno e molte grazie per l'invito.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ripeto ancora una volta, la questione è un po' più profonda di come venga messa giù da qualche slogan facile che sentiamo in giro. Allora, innanzitutto, Angel, chi è Georgescu, quali accuse pendono su di lui e soprattutto cosa è stato realmente accertato.
Sì, è molto interessante. Călin Georgescu è una figura politica estremista, ma è un personaggio che è anche emerso dal nulla e in poche settimane ha guadagnato questa enorme visibilità sui social media prima delle elezioni presidenziali di dicembre. E direi che questo ha attirato attenzione perché lui non ha dichiarato alcun finanziamento per la sua campagna elettorale, ma quasi 500.000 di euro da un finanziatore privato siano stati spesi su TikTok per promuoverlo. Lui propone delle cose molto speciali, è un modello di stato etnocratico, nativista e fondamentalista dal punto di vista religioso. Non si presenta nemmeno come un normale candidato, ma dice di essere in missione da Dio e per questo non ha dichiarato i soldi. La sua retorica è veramente messianica, è profondamente antidemocratica, vuole abolire i partiti politici e smantellare il sistema democratico. Direi che si vede come una sorta di Trump, ma è ancora più esplicito nel suo sostegno di questi movimenti estremisti. Si rifà all'estrema destra dell'epoca interbellica e ha queste posizioni antisemiti, propone una cosiddetta economia cristiana, è un sostenitore di teorie del complotto, non crede che il Covid sia esistito, è apertamente contrario alla presenza delle donne in politica. Adesso sul piano internazionale promuove questa una totale neutralità, vede la NATO come un pericolo prima di l'elezione di Trump, non vuole sostenere la Ucraina, è un ammiratore di Putin, è fortemente anti-europeista, sostiene che la Romania sia stata schiavizzata dall'Occidente e questo ha attirato il voto di protesta, sì, contro un governo percepito come corrotto e inefficace, ma anche raccolto consensi tra chi ha idee fasciste che in Romania non sono mai state realmente affrontate e condannate.
Senta, che cosa è stato accertato al di là del suo posizionamento politico, che certo è quello che abbiamo sentito, no, nel suo racconto, poi c'è sicuramente in questa ondata di consensi, come già ci diceva lei, un voto di protesta forte evidentemente e una situazione politica che rischia di imballarsi. Che cosa è stato accertato su di lui?
Lui è stato già indagato per aver glorificato i leader fascisti romeni dell'epoca interbellica e di recente la Procura Generale lo ha incriminato con 6 capi d'accusa, tra cui istigazione contro l'ordine costituzionale, diffusione di questi discorsi d'odio a sfondo antisemita e fascista che in Romania sono illegali. Attualmente è sotto controllo giudiziario per 60 giorni, penso che non può lasciare il paese né pubblicare questi contenuti fascisti o razzisti sui social media come l'aveva fatto prima. Ma la questione non è solo il suo estremismo ideologico, sì. Georgescu è che vuole abolire partiti. Dici queste cose, è molto diretto che lui è, non vuole istituzioni democratiche e questo non è legale. L'indagine hanno anche rivelato legamenti tra il suo entourage, movimenti paramilitari di estrema destra, armati. Per quanto riguarda questi rapporti con la Russia, che sono importanti, non ci sono adesso prove pubbliche dirette, ma la sua campagna è sostenuta da gruppi estremisti locali con legamenti alla Russia. Le elezioni sono state annullate sulla base di rapporti di servizi segreti, ma mai completamente resi pubblici.
Allora, noi ci prendiamo una pausa e poi vorrei andare da Panarari per chiarire subito a un ascoltatore, Daniele, che lo chiede. Dice: se un popolo vuole votare un pazzo, che ha diritto hanno gli altri che diritto hanno gli altri stati a intervenire perché ciò non avvenga? Non intervengono gli altri stati, in questo caso è stato il comitato elettorale, appunto, della Romania. Ci fermiamo, una pausa e poi andiamo un po' sulla riflessione generale.
24 mattino.
Allora, Panarari, posto tutto questo, posto le cose che ci ha raccontato Veronica Angel, e lo dico agli ascoltatori che stanno protestando, signori miei, allora, o parlate romeno e traducete costantemente dal romeno e vi guardate i discorsi in romeno e vi leggete i giornali in romeno, oppure contestare quello che dice una persona madrelingua che si occupa di quel paese è francamente ridicolo, no? Cioè, su, dai, per favore, conteniamoci almeno su questo, se quelle frasi sono agli atti. Allora, posto tutto questo, Panarari, andiamo al tema generale, che, come dicevo, è quello un po' che poneva Battistini, ma che secondo me è sullo sfondo fin da quando sono state annullate le elezioni in Romania. Cioè, come agire di fronte a tutto questo? Difesa nelle urne o difesa dalle urne? È una questione aperta, mi sembra.
È una questione aperta e molto problematica, nel senso che ci sono due ordini fondamentali di idee e di questioni da distinguere. Uno è un tema di carattere naturalmente politico e l'altro che fare, come lei evidenzia, con la necessità di assumere delle azioni, di prendere delle decisioni. Allora, dal punto di vista politico, evidentemente anche il ritorno, i feedback di alcuni ascoltatori che lei citava ci raccontano di un clima che da molto tempo a questa parte è antipolitico. Un clima anti-establishment, per cui qualunque candidato sostenga posizioni anche assolutamente bizzarre, eccentriche, persino allucinanti, diventa improvvisamente il simbolo e la figura da votare per cercare di contrastare quello che non va dal punto di vista del funzionamento del sistema politico a giudizio di settori crescenti dell'elettorato, ma in cui si mescolano appunto tanti fattori, tante dimensioni. È molto interessante e al tempo stesso molto inquietante notare come questo clima antipolitico, anti-establishment, sia cresciuto esponenzialmente durante la pandemia da Covid, all'interno della quale sono fiorite teorie complottistiche, cospirazioniste di ogni genere, nelle quali non si può non rilevare una dimensione anche psicologica, oltre che collegata ad un contesto di impoverimento materiale ma anche culturale. Dunque questo è un tema vero, è un tema che alcune persone, anche alcuni liberali, stanno ponendo con forza: il rischio, per esempio, di gonfiare ulteriormente il consenso di candidati che effettivamente puntano a smantellare la democrazia liberale. Dall'altro c'è il tema strettamente giuridico della legalità, il tema della necessità di prendere delle decisioni. Ecco, in questo caso non siamo di fronte a nessuna ingerenza da parte dell'Unione Europea, nessuna ingerenza da parte di qualche Stato straniero, siamo di fronte alla decisione dell'ufficio elettorale centrale della Romania, che ha valutato una serie di prove, ha indagato e vagliato dei fatti e ha stabilito che quel candidato ha caratteristiche che sono non legali e che quindi non gli consentono di presentarsi alla competizione elettorale. A questo punto potremmo anche citare naturalmente il grande filosofo liberale Karl Raimund Popper, il suo quesito sul si può essere tolleranti con gli intolleranti. Rimane una questione filosofica fino a che non si prende una decisione. A oggi la decisione dell'ufficio elettorale centrale rumeno è una decisione fondata su dei fatti e quindi da osservatori esterni, da persone preoccupate per lo svolgimento corretto del processo democratico all'interno di un paese, non si può che essere d'accordo.
E questo appunto dal lato, come dicevamo, strettamente legale, però appunto la questione è un po' più ampia ed è esattamente con quali armi combattere di fronte a rischi tanto per la democrazia quanto a rischi provenienti dall'esterno. Uno di questi sono un tema qua, chiaramente, sono le cosiddette influenze russe. Quanto sono presenti, Angel? Cioè, facendo una scala, no? Possiamo dire sopra o sotto l'Ungheria, tanto per dare un'idea.
Sì, voglio solo aggiungere a quello che ha detto il professore che è vero, le istituzioni della Romania sono troppo fragili per permettersi esperimenti con un autocrate. Lui ha infratto la legge, quindi è difficile consentirgli di proseguire. Si può dire che forse il fatto di glorificare il fascismo e che sia antidemocratico non sia un motivo abbastanza forte per escluderlo, ma questa è la legge. E tornando alla tua domanda, la grande differenza tra Romania e Ungheria è che il governo rumeno non è filo russo. La Romania è allineata con la NATO e la UE nel sostegno dell'Ucraina, partecipa a tutte le sanzioni contro la Russia e ha anche una posizione forte sul piano dell'indipendenza energetica, lo era già prima della guerra. Tutti i governi romeni degli ultimi decenni hanno mantenuto una linea indipendente transatlantica. Il paese non ha mai avuto legamenti economici significativi con la Russia. Adesso il vero problema però è che il governo non riesce a contrastare la disinformazione russa sui social media e molti romeni non sono filorussi ma credono a queste narrazioni false che Ucraina e Russia siano lo stesso paese, che la guerra sia stata iniziata dall'Ucraina e che non li riguardi. Georgescu non è popolare perché sostiene le azioni della Russia, ma perché dice che la Romania dovrebbe essere neutrale e fare la pace con il Cremlino. Adesso no, è una grande differenza tra Romania e Ungheria. I rumeni non sono, il governo rumeno non è filo russo, ma potrebbe essere. Questi personaggi guardano le elezioni.
Due voci di ascoltatori.
Siamo sicuri che impedire alla gente di votare determinate persone che non piacciono alle élite, che hanno deciso dall'alto della loro conoscenza e consapevolezza chi è degno di essere votato e chi non è degno di essere votato, siamo sicuri che impedirgli di votare serva veramente a impedire la penetrazione di determinati modi di vedere, di determinate idee?
Sì, un po' condito con tutta quella questione, caro ascoltatore, delle élite che decidono, che poi alla fine non esistono più le élite e decidono poco, però il tema è esattamente quello, è quello su cui secondo me andare a fondo.
La democrazia a modo mio.
Beh, un po' il rischio che passi tutto questo, Panarari, c'è a tutti gli effetti. Quello, l'ultimo, mi riferisco all'ultimo messaggio dell'ascoltatore.
Sì, naturalmente più di un rischio, nel senso che appunto noi stiamo osservando un clima d'opinione nel quale tutto quello che si presenta come anti-establishment, anche se non lo è, perché guardando alla biografia del non candidato a questo punto Georgescu, si potrebbe partire dal fatto che è stato un agente della Securitate, i famigerati servizi segreti di Ceaușescu, che è stato proposto per due volte come ministro, che ha avuto rapporti significativi con settori dell'establishment, politico e soprattutto economico, della Romania nel corso di questi anni. E dunque il nodo è un nodo narrativo ed è davvero il problema, perché il rischio di un boomerang politico è estremamente evidente, si tocca per l'appunto con mano e si salda con tutta una serie di elementi che alimentano la discussione, il dibattito pubblico, rispetto ai quali effettivamente è difficile intervenire e soprattutto è molto tardi, nel senso che il crescere, l'alimentarsi di questo clima, che naturalmente non data ad oggi, ma che risale ad almeno nel caso italiano ad un trentennio con sviluppi diversi, risulta estremamente problematico. Dunque c'è un tema della legalità, come abbiamo detto, rispetto al quale però effettivamente le decisioni vanno prese e argomentate e spiegate, perché non si sta assistendo ad un complotto dell'élite per impedire ad una figura di candidarsi legittimamente, ma appunto l'ufficio centrale elettorale rumeno ha investigato, indagato, ha portato una serie di prove e queste prove poi vanno rese pubbliche naturalmente, nel nome della trasparenza e nel nome per l'appunto di sventare un dibattito che altrimenti continua a concentrarsi all'insegna anche verosimilmente di ingerenze straniere, nella fattispecie russe, di mitologie collettive e di miti inesistenti. L'altro elemento è la difesa davvero nelle urne e qui il problema è assolutamente politico, nel senso che serve la costruzione di un'offerta politica che sia in grado di fornire delle risposte concrete ai problemi di quei settori della popolazione che altrimenti vanno alla ricerca di una via di fuga, di una risposta consolatoria, che, come diceva la dottoressa Angel, puntano a presentarsi e a diventare il collettore di ansie, di problemi, di rimostranze che non hanno a che fare direttamente con la loro proposta politica. Certo, questa naturalmente è la grande sfida che tutto l'Occidente si trova di fronte, che i democratici, i liberali, coloro che vogliono difendere i sistemi democratici devono assolutamente cercare di portare. È molto tardi, ma è un'impresa assolutamente da fare.
Grazie Massimiliano Pannarari, che insegna sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, editorialista della Stampa, Veronica Angel, che è ricercatrice di scienza politica all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao!